Un saluto va a Stefano Baldi, funzionario del Ministero degli Affari Esteri, alla rappresentanza italiana presso le Nazioni Unite in diretta da New York. Bentornato Stefano.
Buongiorno Enrico.
Buongiorno a te, da te la giornata sta per iniziare. Oggi vogliamo parlare di retribuzioni, degli stipendi del personale delle Nazioni Unite, per capire come è fatto lo stipendio, insomma quali sono le voci che fanno parte dello stipendio, quanti soldi prendono i funzionari delle Nazioni Unite, di cui parliamo spesso. Noi vi diamo sempre consigli su come muovermi nel sistema delle Nazioni Unite e vi diamo spesso consigli anche concreti su come fare domanda per le varie posizioni che analizziamo di settimana in settimana. Oggi vogliamo fare un po' il punto sulla retribuzione. Dunque, Stefano, come è fatta, come è costituita la retribuzione di un funzionario delle Nazioni Unite? E poi, sono tutte uguali le retribuzioni, quindi tutte le persone che lavorano alle Nazioni Unite prendono gli stessi soldi, oppure da organizzazione ad organizzazione, quindi da un'organizzazione all'altra le cose cambiano?
Sì, direi è importante partire da questa tua ultima considerazione, cioè come variano da organizzazione ad organizzazione. In realtà la variazione è relativamente modesta all'interno del sistema delle Nazioni Unite, che si chiama Common System ai fini della retribuzione. Cioè le Nazioni Unite hanno cercato di adottare una linea comune per quelli che sono in totale, diciamo, oltre 50.000 dipendenti, quindi parliamo di una realtà abbastanza ampia.
50.000, quindi, beh, pensavo anche di più.
Il sistema comune cosiddetto copre buona parte delle organizzazioni internazionali, ma non tutte. Per esempio non copre quelle organizzazioni che vanno sotto il nome di istituzioni finanziarie internazionali, quello che è il sistema Banca Mondiale. Oppure l'altro grande sistema numericamente importante delle organizzazioni internazionali, di cui intanto abbiamo parlato, è tutto il sistema delle istituzioni comunitarie. Esistono varie galassie, come vengono chiamate. Quello delle Nazioni Unite appunto copre qualcosa come tra i 50 e i 60 mila dipendenti, considerando sia i funzionari sia il personale di segretariato, quello che viene definito general staff. Quindi questo è un po' il quadro di riferimento per quanto riguarda la struttura comune. Naturalmente il fatto che sia più o meno identico fra organizzazione e organizzazione non significa che sia identico da posto a posto, e in questo senso naturalmente ci sono delle differenze, perché il costo della vita cambia, perché le esigenze nel posto di rischio devono essere considerate. Quindi ci sono vari fattori che lo influenzano. Diciamo che i due elementi principali in cui possiamo dividere la retribuzione nell'organizzazione del sistema ONU sono lo stipendio e le varie indennità e contributi, come vengono definiti.
Quindi uno stipendio base più tutta una serie di indennità che sono parametrate rispetto a esigenze particolari, rispetto al luogo geografico dove ci si trova, oppure insomma situazioni familiari o di altro tipo. Ecco, a proposito dello stipendio base, della retribuzione di base, esiste un numero uguale per tutti e qual è?
Sì, dunque anche lo stipendio in realtà è diviso in due parti, cioè quello che possiamo considerare il salario vero e proprio e quello che viene chiamato post adjustment, e che è già di per sé vincolato ai diversi costi della vita. Quindi c'è una parte fissa e una parte che è in qualche modo parametrata al costo della vita nel posto in cui si presta servizio. Non dobbiamo dimenticare che appunto il sistema Nazioni Unite è un po' distribuito in tutto il mondo, quindi la realtà dei costi di New York non è la stessa di Tokyo, la stessa di Roma, non è la stessa dei paesi africani, dei paesi asiatici o latinoamericani. Quindi questo post adjustment serve proprio a questo scopo. Il post adjustment naturalmente è una percentuale di quello che è il salario, e il salario non è uguale per tutti. Il salario varia a seconda dei livelli che in cui il dipendente si trova.
Certo.
Nel caso dei funzionari, noi abbiamo 5 livelli P, professional, che vanno dal basso verso l'alto, da P1 a P5, e poi dopo P5 si diventa D, che è ancora
Senti,
più in alto.
da quale retribuzione si parte?
Allora, per avere un'idea della retribuzione netta annuale, sono per un P2 e P1 non ci sono quasi da nessuna parte in realtà. Quindi il livello minimo è P2, infatti quando noi parliamo per i nostri giovani parliamo di P2. Un livello P2 ha a livello iniziale, allo step iniziale, poi ogni anno ci sono degli incrementi, previsto dalla tabella circa 40.000 dollari annui. A questo netti, parliamo netti naturalmente. A questo si aggiunge il post adjustment, che fa appunto parte dello stipendio, e nel caso di New York, per avere un'idea, il post adjustment è circa il 50% del salario, e quindi si aggiungono sugli altri tra i 20 e i 25 mila dollari annui a quella cifra che noi abbiamo detto. Questo per quanto riguarda il salario netto che viene riconosciuto a un livello di un appena entrato.
Che non è un salario basso.
No, non è un salario basso. L'idea, forse in questa cosa è bene introdurre il perché, qual è l'idea dietro questo tipo di retribuzione. L'idea che fu stabilita a suo tempo quando le Nazioni Unite furono create è che le Nazioni Unite dovrebbero essere in grado di garantire un livello retributivo comparabile a quello più alto adottato dalle pubbliche amministrazioni degli altri Stati membri. E quindi chiaramente lo Stato membro, uno degli Stati membri di riferimento che ha dei salari piuttosto elevati sono proprio gli Stati Uniti. Questo perché? Perché le Nazioni Unite devono essere in grado di reclutare il personale migliore che proviene, che potrebbe anche prestare servizio in un'amministrazione pubblica. E quindi chiaramente è impossibile prendere riferimento le imprese private, perché
Chiaro,
sappiamo
chiaro.
bene che ci sono degli esempi molto elevati e molto specifici, e quindi non poteva che prendere in riferimento il settore pubblico.
Certo, poi insomma pensiamo che nelle Nazioni Unite lavorano molte persone che arrivano da paesi in via di sviluppo e quindi in questo caso la retribuzione può anche servire per fare in modo che i casi di corruzione, se non eliminati, vengano drasticamente o comunque vengono limitati. Il nostro spazio dedicato alle carriere internazionali con Stefano Baldi, il nostro esperto di carriere internazionali, che tra l'altro ha scritto un libro dedicato alle carriere internazionali che trovate in libreria, edito da Il Sole 24 Ore oppure anche nella libreria online del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com. Stefano, abbiamo detto che oltre alla retribuzione i funzionari, i dipendenti delle Nazioni Unite hanno anche una serie di indennità. Ecco, a che cosa servono, ma soprattutto, insomma, quali sono queste indennità?
Sì, prima di parlare di indennità forse spieghiamo anche un'altra cosa. Tu poco fa dicevi che appunto sono quando parlavo dello stipendio di riferimento di un livello iniziale sono abbastanza alti. In realtà ti posso assicurare che senza queste altre indennità di cui parleremo ora, per esempio uno stipendio iniziale di cui dicevo prima, cioè quindi un totale di circa 60.000 dollari l'anno o poco più, a New York non è che sarebbe proprio elevatissimo,
Sì, certo, beh, questo è vero.
perché il costo della vita è molto, te lo dico per esperienza personale, ahimè, offre tante opportunità, però il costo della vita è molto elevato. Quindi queste altre indennità di cui parliamo, in primis per esempio l'indennità relativa all'affitto di casa, sono molto importanti, perché nei casi in cui l'affitto di casa, cioè le spese destinate all'affitto di casa superino una certa percentuale del salario, una percentuale che va dal 30 al 40%, una parte di questa differenza viene rimborsata dall'organizzazione. E quindi questa a che serve? Serve a fare in modo che laddove i costi di abitazione, come appunto New York, ma anche altri posti, anche molte capitali europee, così, siano eccessivamente onerosi rispetto a quello che si prende, allora una parte se ne fa carico l'organizzazione. E diciamo questo discorso di questo tipo di indennità un po' si può ripetere anche per l'istruzione dei figli, perché è un'altra delle note dolenti in alcuni paesi, fra cui questo, fra cui gli Stati Uniti, il costo delle spese di istruzione, quindi delle scuole. Anche in quel caso, in questo caso c'è un'indennità prevista per le spese di istruzione dei figli in cui vengono in parte, ma in buona parte, rimborsate dall'organizzazione. E questo vale fino all'età limite di 25 anni, quindi anche per l'istruzione universitaria. Ora, questo anche è un'indennità molto importante, molto rilevante, sia in paesi come questo, in cui, come dicevamo prima, costa molto l'istruzione, sia nei casi in cui si sia destinati a paesi in cui non vi sono strutture adeguate all'età dei figli, all'età scolare dei figli, e quindi questo significa che i figli devono studiare all'estero e quindi con i costi che questo comporta. Quindi queste due indennità sono molto importanti a mio avviso, così come è molto importante una terza indennità, anche questa molto sentita qui negli Stati Uniti, per i costi che ha, che è quella per le spese mediche, c'è un'assicurazione che viene garantita dall'organizzazione, pagata quasi esclusivamente dall'organizzazione, con un'assicurazione sanitaria buona, quindi che copre buona parte delle spese mediche. Chiaramente questo, va immaginato questo sistema, perché è diverso da quello italiano, in cui c'è questo sistema sanitario nazionale che copre tutti quanti, ma non è così certamente
Quasi
negli
tutto
Stati Uniti.
forse.
Quindi qui è un elemento che pesa molto, così come in altri paesi.
Certo. E ecco, queste indennità cambiano da paese a paese, immagino.
Queste indennità cambiano da paese a paese, ma il concetto è lo stesso, e quindi diciamo sono delle indennità che tendono a fare in modo che il salario netto sia poi un salario di cui il dipendente può disporre, non sia un salario virtuale che poi viene ridistribuito per tutte le spese che deve subire nel luogo.
Ecco, poi concludendo, ci sono altre indennità, ad esempio quella di disagio. Ecco, questa forse vale solo per certi paesi.
Esattamente, questa vale solo per certi paesi, vi è una divisione dei paesi in varie fasce, dalla fascia A alla fascia E, e sono delle percentuali che in alcuni casi sono molto basse, naturalmente in tutta l'Europa, e che invece diventano piuttosto elevate, arrivando anche al 20% o 25%, in quei paesi magari dove ci sono situazioni di guerra o di conflitto. Questo è immaginabile, perché ci deve essere un incentivo a questo tipo di situazioni. E visto che l'ONU è molto presente in certi luoghi, è importante che vi sia anche questo tipo di discriminazione.
Molto bene, noi Stefano ti ringraziamo per questo quadro completo che tu ci hai dato, visto che parliamo spesso di carriere internazionali e soprattutto carriere all'interno del sistema molto complesso e completo delle Nazioni Unite, oggi insomma, sappiamo qualche cosa in più anche sulle retribuzioni del personale delle Nazioni Unite. Noi ti auguriamo un buon lavoro, visto che la giornata sta per iniziare a New York e appuntamento alla prossima settimana.
Grazie, Rico, a presto.